Abbiamo visto che la sofferenza è una esperienza comune per il cristiano e abbiamo visto che ha una valenza diversa, produce risultati diversi a secondo se è una sofferenza secondo Dio o una sofferenza secondo il mondo. Quindi abbiamo visto che in realtà la sofferenza può essere vissuta, se vogliamo dirlo con altre parole, attraverso le nostre qualità spirituali, quindi attraverso il nostro spirito e quindi in realtà attraverso, se vogliamo, i sentimenti di Cristo, questo lo vedremo meglio oggi, e attraverso la mente di Cristo e quindi avere una reazione e una elaborazione come Gesù e quindi noi capaci di reagire alla sofferenza come Gesù reagiva alla sofferenza, oppure possiamo vivere una sofferenza con le nostre emozioni umane carnali con tutto quello che ne consegue, quindi con ferite, con reazioni, con fuga, con tutta quella che è l'elaborazione di una sofferenza che non si può accettare e quindi viene a generare la amarezza, viene a generare tanti altri aspetti nella nostra vita, il rifiuto, la fuga, eccetera, eccetera. Quindi in realtà sembra molto complesso il tema, ma è molto semplice. Nella misura in cui noi viviamo lo Spirito di Cristo, allora non ci sarà una sofferenza che può farci del male, anzi impareremo qualcosa dalla sofferenza. Al punto tale che abbiamo detto la scorsa volta, andiamo subito a quello che vogliamo vedere insieme quest'oggi, al punto tale che se prendiamo l'esempio della vita di un grande apostolo come l'apostolo Paolo, nel momento in cui lui si paragona agli altri, si paragona mettendo in evidenza non tanto le sue caratteristiche di forza, di sicurezza, di capacità, ma, ricordate il brano della scorsa volta, dice: sono essi servitori di Cristo? Lo sono anch'io. Sono giudeo sono anch'io. Sono di più di loro. E quando parla di un primato, di una superiorità rispetto agli altri, non dice sono superiore a loro perché ho sofferto meno di loro, ma sono superiore a loro perché ho sofferto più di loro. Veglie, digiuni, lapidazioni, e fa tutto un elenco, se ricordate, di tutto il suo curriculum che alla fine era importante nella misura in cui tutti questi disagi esterni, tutta questa realtà che non corrispondeva alle sue aspettative e che non poteva controllare, gli faceva scoprire che la sua forza non dipendeva dalle circostanze ma da Cristo. Ecco perché si compiaceva in queste debolezze, ecco perché si trovava a suo agio in questa sofferenza e poi esprime quel concetto: quando sono debole, allora sono forte. Cioè, quando mi accorgo che la realtà circostante mi viene contro, perché abbiamo detto che una delle sofferenze a cui partecipiamo come cristiani è la persecuzione, sono i test, sono gli attacchi forti del male, sono i nemici esterni che, dicevamo, a differenza del vecchio patto, non vanno cancellati, non vanno distrutti. Non c'è più la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, se no a questo punto avremmo perso tutti gli occhi e tutti i denti, no? A forza di andare contro. Nella dinamica del nuovo patto vince non chi schiaccia l'altro, o chi lo domina, o chi si innalza su di lui, ma vince chi ama di più. E questo sembra strano, perché normalmente qualcuno vorrebbe rimanere, dicevamo anche domenica, al Vecchio Testamento, dove chi vince distrugge l'altro. Nella nuova dimensione in cui ci troviamo, vince chi al male riesce a opporre il bene, e quindi alla sofferenza riesce a opporre l'amore. E comunque andiamo avanti questa sera, perché tanto ci sono delle cose che ci faranno riprendere sempre questi concetti. Intanto l'apostolo Paolo, che vive questa realtà in maniera chiara, e noi siamo certi che lui avesse capito bene lo spirito di Cristo, non era, anche se diceva lasciatemi parlare come in pazzia, non stava dicendo delle pazzie, stava dicendo la verità, stava parlando di questa sua esperienza profonda di debolezza, e stava persino parlando l'ultima volta, credo che è stato l'ultimo verso che abbiamo letto, quando era stato tre volte a pregare Dio per essere liberato da qualcosa che poi non sappiamo se era un'infermità o che, chissà che cosa, ma Dio gli aveva detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. E lui quindi aveva chiaro questo concetto, e lui, ispirato dallo Spirito, aveva espresso tante altre volte, per esempio mi viene in mente quell'altra parte quando dice: sebbene il nostro uomo esterno si disfa di giorno in giorno, il nostro uomo interno cresce. Quindi se perdiamo colpi nell'esterno, in realtà il nostro interno si rinnova di giorno in giorno. E lui stesso esprimeva gli stessi concetti nei confronti dei suoi discepoli. Era stato discepolo di Gesù, aveva ricevuto da Gesù questa rivelazione del significato della sofferenza, lui stesso la comunicava ai suoi discepoli, primo tra tutti Timoteo. Infatti in 2 Timoteo capitolo 3 verso 10 leggiamo questa espressione: tu invece, caro Timoteo, hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. E fino a qua Timoteo dice: sì, bello, però tutto questo in un contesto di le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quale persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. E qui è importante capire che la liberazione di Paolo era sicuramente finalizzata al fatto che doveva comparire a Roma, quindi non poteva morire, però questo non gli ha risparmiato le sofferenze. Però non doveva andare a Roma per essere incoronato, ma doveva andare a Roma per che cosa? Per essere martirizzato. Verso 12: del resto, afferma Paolo con chiarezza, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Abbiamo un attimo già fatto qualche sottolineatura su questa parola. Forse ci viene più facile capire cos'è persecuzione vedendo certi paesi dove non si può assolutamente parlare di Gesù, perché vieni imprigionato, vieni veramente. Forse ci viene più difficile capire come la persecuzione si può invece vivere in un paese dove non c'è apparentemente la persecuzione, ma c'è la persecuzione. Perché? Perché non ci sono cristiani avvantaggiati rispetto ad altri, se no Dio sarebbe di parte. Quindi, evidentemente, la persecuzione c'è in ogni realtà cristiana, solo che quella dove il diavolo può agire attraverso dei sistemi che rifiutano il cristianesimo e quindi attraverso tutta quella dinamica, si manifesta in un modo e quindi un credente può venire imprigionato o altre cose. Qui dove c'è la libertà di parolaccia, di parola, in qualche modo la persecuzione assume delle forme diverse, ma ognuno di noi si fronteggia con delle situazioni di ingiustizia e queste situazioni persino tante volte possono essere un'esperienza vissuta nell'ambito della stessa comunità, nell'ambito della stessa relazione, e in questi ambiti la persona potrebbe benissimo dire: ma chi me lo fa fare? Un'ingiustizia, però, nello stesso modo come direbbero chi me lo fa fare i cristiani in un paese perseguitato in un'altra maniera. Però così come quei cristiani sono chiamati a superare e ad accettare la persecuzione come un dato obiettivo, anche noi, pur non avendo il governo che ci viene contro, ci impedisce di parlare, dobbiamo accettare che la persecuzione fa parte della nostra esperienza quotidiana. Non siamo cristiani a cui è stata fatta questa esenzione, esenti da persecuzione, no. Perché? Perché da quel poco che abbiamo capito fino ad ora della sofferenza, il nemico che viene per distruggere, in realtà poi nel momento in cui il cristiano risponde con la maturazione, con la crescita, viene distrutto. Ti potrebbero fare mille esempi, sia nel caso della persecuzione di certi paesi, ci sono storie di missionari giovani che a 20 anni, 25 anni, universitari, sono andati in paesi dove c'era una grossa persecuzione. Hanno speso forse 2 o 3 anni, sono stati uccisi, quindi avrebbero potuto dire ma fallimento, sono andate le loro mogli in quei paesi, guarda, queste testimonianze fanno accapponare la pelle, che avrebbero detto morte a queste persone che hanno ucciso i nostri mariti, sono andate le loro mogli, dopodiché sono nate missioni cristiane incredibili, dove ancora la potenza di Dio si sta manifestando. Quindi da una sofferenza, da persone che ci hanno rimesso non la faccia, ma la pelle, nel senso, è venuto fuori, quindi apparentemente sembra che il diavolo abbia vinto, però quello che è nato, il sangue dei martiri, in realtà ha una potenza incredibile. Il sangue dei testimoni, di quelli che continuano a testimoniare dell'amore e della grazia di Dio di fronte a qualunque tipo di persecuzione. Quindi non c'è bisogno di andare in questi posti, ma anche qui, nel nostro lavoro, nella vita quotidiana, nelle relazioni fraterne, in tutte queste cose noi siamo esposti alla stessa persecuzione. Quindi tutti quelli che vogliono vivere piamente, certo, se ci leviamo questo piamente, sapete, perseguiteranno gli altri, non saranno perseguitati. Cioè, perché se io voglio vivere con attitudini pie e non empie, capite la differenza? E attitudini pie quali sono? L'amore, la pace, la pazienza, la tolleranza. Cioè, se io voglio vivere queste attitudini, verrò perseguitato. Se io non voglio vivere queste attitudini, io sarò una persecuzione per gli altri, nel senso che aggredirò gli altri, guai a chi mi taglia un attimo la strada, io lo faccio fuori. Ecco, quindi chiaramente la persecuzione in un certo senso è una benedizione. Cerchiamo di capirlo meglio, in che senso. In Galati 6,17 avevo citato questo versetto che non possiamo approfondire in maniera precisa, quando Paolo, che esprime chiaramente il suo avere afferrato fortemente il carattere di Cristo, a un certo punto dice: da ora in poi nessuno mi dia molestia. Cioè, non mi rompete le scatole, detto in termini più terra terra come oggi potremmo dire, perché, guardate perché, dice, perché io porto nel mio corpo il marchio, un'altra traduzione dice le stimmate, di Gesù. Come a dire, cos'era questo marchio di qualità? Era la persecuzione, era l'avere realizzato il carattere del suo maestro, il quale era venuto proprio per servire, il quale era venuto per amare, il quale era venuto come colui che desiderava il meglio per gli altri, come colui che aveva detto chi vuole essere il più grande sia servo degli altri. Cioè Paolo ci fa capire, aveva fatto suo questo spirito di Cristo, aveva fatte sue queste sofferenze di Cristo, lui stesso, leggevamo la scorsa volta, si compiaceva nelle difficoltà, nelle sofferenze per amore di Cristo, non per masochismo mentale o... Ma tutto questo proprio perché era vicino estremamente allo spirito del suo maestro, cioè lui aveva ricevuto lo stesso cuore nuovo che hai ricevuto tu, che ho ricevuto io, solo che lo aveva scoperto molto di più di quanto lo abbiamo scoperto noi. E infatti, più avanti, comprendiamo ancora meglio, quando l'Apostolo Pietro, in 1 Pietro 2,20, dice così: infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Cioè, quando voi detto soffrite per aver fatto una cavolata, che grande abilità c'ha? Soffrite perché avete fatto una cavolata, ve ne accollate le conseguenze, quindi è il minimo che potete fare, soffrire in silenzio dicendo mea culpa, ho sbagliato, pago, chi rompe paga. Ma qua il concetto è diverso, nell'ottica cristiana anche chi non rompe paga. E dice, ma io non ci sto, io se rompo pago, se non rompo perché devo pagare? Qui comprendiamo meglio il concetto della persecuzione in un contesto dove apparentemente non siamo perseguitati. Infatti, guardate come continua, ma se soffrite, attenzione, ma se soffrite perché avete agito bene, questo è importante sottolinearlo, perché noi spesso ci rifiutiamo poi di continuare ad agire bene, perché? Perché nessuno si accorge di questo bene, perché non ci viene dato il contraccambio di bene, perché diciamo ma chi me lo fa fare se io ti amo e tu mi rispondi con questa moneta, cioè ragioniamo in una maniera puramente umana in cui se noi diamo qualcosa vogliamo per forza avere la stessa cosa. Invece qui c'è un concetto importante da comprendere: se soffrite perché avete agito bene, uno, se soffrite perché avete agito bene, attenzione, quindi si può soffrire pur avendo agito bene. Ognuno di noi può decidere di agire bene, può decidere di amare, può decidere di perdonare, può decidere di fare il bene e nello stesso tempo può averne un contraccambio negativo. Ci siete? Ma se soffrite perché avete agito bene, uno, e lo sopportate pazientemente, quindi non mandate tutti gli altri a quel paese, questa è una grazia davanti a Dio. O potremmo tradurlo in un'altra maniera, questa è la dimostrazione che state scoprendo la grazia di Dio. Perché solamente scoprendo la grazia di Dio sarete in grado di fare così. Perché se non scoprite la grazia di Dio manderete via, manderete quando voi agite bene, e gli altri vi vengono contro, non lo sopporterete, perché dice, ma come, io sto agendo bene e tu mi vieni contro. Ecco, questo è invece quello che è una delle caratteristiche dell'essere cristiani, cioè del essere portatori di luce in un mondo che non ama la luce. E dicevo poco fa che queste persecuzioni in altri paesi possono avvenire direttamente dal governo, da persone estranee, ma qui vengono dal nostro entourage, dai nostri vicini, dai nostri familiari, dalle nostre persone, da nostra moglie, da nostro marito. Cioè, noi andiamo, giustamente, arriviamo tutti convinti, facciamo una buona cosa, poi il nostro partner ci dà picche, perché noi ci aspettiamo che facendo quella buona cosa ci farà un sorriso, facciamo l'esempio, e allora lì abbiamo due opportunità, cioè due possibilità. O di scoprire la grazia di Dio e sopportare pazientemente che noi abbiamo fatto un sorriso e invece poi ci è venuta una mala parte di pagamento, di premio per la nostra bontà, ci è venuta una mazzata, no? Non so se vi capitano mai queste cose, che voi vi disponete a fare una cosa buona nei confronti degli altri, e quando dico altri, parenti, vicini, tutto quello che sia, e gli altri vi rispondono invece picche. Allora a quel punto, se lo state facendo con la grazia di Dio, allora potete sopportare pazientemente. Se lo state facendo semplicemente con lo sforzo umano, il vostro sorriso si trasformerà in un urlo alla Tarzan e aggredirete subito la persona, perché dice, come? Non solo io sto facendo una cosa buona per te, ma tu mi rispondi in questa maniera. E qui è lì. E lì dalle cose buone nascono le sciarre più potenti tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra vicini, tra datori di lavoro, in tutti i campi. Non so se io sono strano o voi fate delle esperienze di questo genere pure, no? Vi capita anche a voi, allora non sono strano io. Quindi, detto in altre parole, noi dobbiamo poter accettare la persecuzione anche da dove non ce la aspetteremmo. Ci siete, fratelli? Ci siete? E non è una cosa, una notizia bella questa, però se no questo significherebbe che noi cristiani dell'Ovest siamo più avvantaggiati rispetto a quelli che la persecuzione ce l'hanno sul serio. Loro ce l'hanno in un'altra maniera, noi ce l'abbiamo in questa maniera, ma il risultato è lo stesso. Che possiamo crescere noi nell'amore, possono crescere loro nell'amore, possiamo vivere e crescere noi nello Spirito di Cristo, possono crescere e vivere nello Spirito di Cristo quelli che sono perseguitati in una nazione dove non si può parlare né agire come testimoni, come martiri, come testimoni della luce. Quindi, allora, se soffrite, io lo risottolineo perché lì veramente è un nodo tremendo. Se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questo è un miracolo. Questo è un miracolo, però vi do una brutta notizia. Il cristianesimo è una dimensione di miracolo, quindi è un miracolo non significa non potrà mai succedere. È un miracolo, significa che Dio si aspetta che questo miracolo possa succedere, cioè che tu fai qualcosa di bene, qualcun altro ti risponde male e tu pazientemente sopporti. Ci crediamo che può succedere questo miracolo? Alleluia, ci possiamo anche. Non vedo molto convinti. Cosa? Ci proviamo a credere. Infatti, guardate cosa dice il verso 21, come è chiara la scrittura. Infatti, a questo siete stati chiamati. Ma io pensavo che ero stato chiamato a dichiarare, dimostrare, spostare, dicevo ieri, le montagne di suocere, le montagne di persone che non mi vanno, nel nome di Gesù, via tutti gli ostacoli, via qui, via lì. Ecco, invece io sono stato chiamato che se faccio bene e qualcuno mi critica, io posso sopportare pazientemente. Ma questo è lo Spirito di Cristo, fratelli. Questo è lo Spirito di Cristo, a me risulta, e penso anche a voi. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, poiché seguiate le sue orme. Questo sembra scontato, ma noi non ci riflettiamo, che in realtà Dio si aspetta che noi seguiamo le orme di Gesù, che Dio si aspetta che così come Lui, chiaramente, senza sbagliare mai, certamente non le potremo mai seguire le orme di Gesù, nel senso di non sbagliare, ma che il nostro obiettivo sia imparare a vivere come Cristo, quindi in altre parole, non cercando di imitarlo, ma scoprire questo spirito di Cristo che ci è stato dato, questa nuova identità a immagine di Cristo e lasciare che questa vita nuova segua le orme di Cristo. Quindi faccia le cose che Cristo fa senza bisogno di chiederselo. Infatti io credo che quando noi cominciamo a crescere nell'amore, non è che cominciamo a dire aspetta, è scritto che io posso dare un pugno in faccia, no, allora glielo posso dare. No, non è che andiamo più su per la legge, andando a vedere se è contemplato o non è contemplato nel codice civile spirituale, diciamo. Ma nell'amore superiamo delle cose che non saremmo riusciti a separare. Nell'amore riusciamo anche a farci ferire, capacità di accettare la persecuzione. Nell'amore riusciamo a perdonare qualcuno che ci fa male, anche volontariamente. Perché è più facile quando qualcuno ti fa male involontariamente. Oh, scusa, ti ho pestato il callo. Cioè, stai attento a non pestarmelo più, per questa volta ti perdono. Ma se un altro viene e ti pesta il callo proprio, a quel punto è diverso. Cioè, e se non hai acquistato una maturità, tu per una pestata di callo puoi fare scoppiare una terza guerra mondiale, dico, in famiglia. Poi non si estende, ma alcuni fanno esplodere poi delle faide a largo raggio. Quello che avviene poi nelle famiglie nel senso più ampio si trasmette, e ci sono delle guerre di cosche, guerre di alte per la supremazia, per il dominio, guerre politiche, di tutto, perché nessuno può incassare e lasciarsi ferire senza lasciare impunito il feritore. Infatti, ripeto, rileggo perché io confido nella potenza della Scrittura nel comunicarci questa realtà. Infatti a questo siete stati chiamati. A che cosa? A sopportare pazientemente perché avete agito bene. A questo siete stati chiamati? No, dice, ma questa chiamata non mi piace. Io preferisco fare soffrire gli altri. Io preferisco mettere a dura prova la pazienza degli altri. Dio ci ha chiamati a questo. Capite che la maturità reale poi della nostra vita cristiana è misurata in questo, non è misurata in altre cose. Questo è importante, perché noi potremmo avere tanti altri carismi, tanti altri doni, tante altre potenzialità, ma se non abbiamo questo, falliamo il senso fondamentale dello Spirito di Cristo, in cui poi tutte le altre cose, i carismi, nascevano da questo. Gesù non è che poi faceva i miracoli per dimostrare che era forte, ma dalla motivazione dell'amore. Ora ci arriveremo alla parte finale di quest'oggi, mica come fugge il tempo. Terz'ultimo verso di questa sera. Primo Pietro, capitolo 4, verso 12. Anche lì vediamo la stessa situazione di una sofferenza particolare a cui i cristiani sono chiamati perché sono uno con Cristo e quindi le sofferenze di Cristo le accolgono, e la sofferenza di Cristo era la sofferenza di non essere accettato. La luce non veniva accettato, la luce esprimeva il meglio ma le tenebre le venivano contro. E non per questo, come volevano fare i discepoli, Gesù fulminava o faceva scendere fuoco sui samaritani, come gli proponevano i suoi discepoli, per dare ogni tanto una dimostrazione della sua potenza. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. non vi stupite dell'incendio che divampa. Pompieri ci vogliono qua. L'incendio che divampa intorno a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Non è strano. Non è strano che tu agisci bene e qualcuno ti viene contro. Non è strano. Certo, è chiaro che uno non ci rimane bene, questo mi pare ovvio, ma non è strano perché? Perché lì dove noi mostriamo la luce, il male viene contro. Lì dove noi affermiamo l'amore, il diavolo, non direttamente, ma servendosi di circostanze, di persone, di situazioni, di parenti, di fratelli, viene e in qualche modo vuole distruggere il tuo amore, vuole farti credere che non conviene amare, non conviene sopportare pazientemente. Riesco ad essere chiaro? Quindi non è una cosa strana, non ci dobbiamo stranizzare. Ne abbiamo parlato qualche altra volta quando abbiamo parlato dei test, delle prove svariate in cui ci veniamo a trovare. La prova della nostra fede produce costanza, la costanza compie l'opera sua, rendendovi perfetti. Non vi meravigliate, se voi avete scelto di seguire Gesù, ci sono esami ogni giorno, ci sono persecuzioni ogni giorno. Ogni giorno potete decidere di portare il marchio di Cristo, e non perché vi spuntano le stigmate, ma di accettare la debolezza di Cristo, accettare di non vincere il male con il male. Sembra una debolezza questa, ma in realtà è una forza. Ho detto, se volete, con le parole di Gesù, prendere la croce ogni giorno. Avete capito bene che prendere la croce non è sopportare mio cognato che ha un carattere così o questa malattia, no, queste non sono croci. La croce è qualcosa che noi possiamo volontariamente prendere o non prendere. Ecco perché si riferisce a questa debolezza. Io posso non prendere la croce. E come non la prendo? Facendo un esempio pratico. Agisco bene, qualcuno mi critica, io lascio la croce, piglio e gli do in testa. La uso con un altro sistema. Anziché sopportare pazientemente, amare nonostante, diciamo, io ho detto no, ma perché devo prendere questa croce? Io sono libero, e bisogna dire che noi non sempre siamo in grado o capaci di prendere la nostra croce, la nostra, ognuno la sua, cioè questo è importante pure. Tante volte non la prendiamo, però stiamo imparando, attenzione, non è che la croce o si prende o non si prende, è un processo graduale in cui siamo sempre più capaci di reagire con la vita di Cristo alle difficoltà che ci vengono contro. Quindi non so se sono riuscito a spiegarmi. E infatti conclude questa parte, anzi rileggo la fine del versetto di Primo Pietro del secondo 20 solamente, velocemente, quando diceva: lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme, egli non commise peccato, nella sua bocca non si è trovato inganno, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Ripassiamo un attimo a questo perché sono molto collegati. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Miracolo. Qualcuno pensa male di te. Cosa ti viene di fare normalmente? Di pensare male di lui. Mi pare naturale, no? È un riflesso condizionato. Se lui pensa male di me, io penso male di lui. Questo Gesù invece non ragionava così, meno male. Soffrendo non minacciava. Guardiamo quest'altra caratteristica. Però Gesù significa che dentro di te c'è questa, nel tuo spirito, nella tua mente non c'è questa capacità, ma nel tuo cuore, nella vita nuova che c'hai in Cristo, c'è questa capacità. Ecco perché, ritornando a quello che abbiamo detto all'inizio, se tu soffri con le tue emozioni umane, oltraggiato ne scarichi il doppio, il triplo degli oltraggi che hai ricevuto. Minacciato, cioè no, come dice, non dice minacciato, soffrendo lanci tuoni e fulmini, minacce più o meno reali, eccetera, eccetera. Non so se voi siete di quelli che minacciate un sacco di cose e poi non fate niente. Come dice, ti ammazzo, ti faccio, ti dico io. Oppure non dite niente e poi eliminate il coniuge. Però nel nostro spirito c'è questa capacità di non rendere gli oltraggi se oltraggiati, di non minacciare se soffriamo. Rifletteteci, il nostro spirito, se reagiamo col nostro spirito alla sofferenza, questo non determina rabbia, non determina quindi minaccia, non determina. Inizia, mi sta venendo così, ti faccio vedere io, cioè tu questo a me, te ne pentirai amaramente, ti farò vedere, cioè minacce che poi sono anche, capite bene, non è che uno le esprime per forza, ma dentro si coltiva poi tutta la vendetta, vendetta, tremenda vendetta, tu non dovevi farmi soffrire così, è inammissibile che tu mi puoi avere fatto soffrire così, minaccia, ma si rimetteva, come a dire, pure se erano delle cose ingiuste, aveva la capacità di non fare prevalere la sua amarezza, la sua rabbia, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio e quindi in qualche modo dice, Padre, io rimetto a te questa cosa, io so che è un esame, la posso superare, la supero. Ritorniamo subito andiamo velocemente verso la fine, al 1 Pietro 4,12. Dice, non vi stupite dell'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. E non vi stupite, aggiungo io, se questo incendio è un incendio limitato a casa vostra, limitato al posto di lavoro, limitato, che è un incendio collegato a certe particolari situazioni. Anzi, rallegratevi in quanto, guardate un poco, ancora una volta, dice partecipate alle sofferenze di Cristo. Cioè, quindi anche Cristo era sempre al centro di un incendio e nel momento in cui voi siete al centro di questo incendio, vi dovete rallegrare nel senso di capire che tutto questo, in qualche modo, lo stava vivendo anche Cristo. E tutto questo perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi a esultare. E poi lo specifica meglio al verso 14, se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Che significa essere insultati per il nome di Cristo, ragazzi? Solamente perché uno dice Gesù e l'altro risponde ma va, ma Gesù, è solamente questo? Significa quello che abbiamo detto poco fa, cioè che voi agite nella luce, che voi esprimete l'amore e invece anziché dirvi oh com'è bravo, come stai amando bene, qualcuno ti insulta? Perché tu esprimi il carattere di Cristo. Beati voi. Ma io credo che la parola di Dio debba un attimo rivoluzionare tanti schemi mentali che ci siamo fatti, tante cose che non funzionano secondo come Dio vuole. Beati voi perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi.
Qui è incredibile, c'è una beatitudine in cui lo spirito di gloria riposa su di voi, non perché voi insultate gli altri nel nome di Dio, che sembra simile. Nel nome di Dio, nel nome della vostra conoscenza, nel nome della vostra insultate gli altri perché vi sentite da parte di Dio. No, lì non è lo spirito di gloria che riposa su di voi. Lasciamo perdere quale spirito è. Qua c'è una cosa incredibile che dice che se tu sei insultato a causa di Gesù, dell'opera di Cristo in te, sei beato. E lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Sono forti queste parole, ma sono vere. E per riprova che nessuno si inganni, che nessuno soffra per le cose sbagliate, dice nessuno di voi, ripete ancora qui l'apostolo Pietro, debba soffrire come omicida, come ladro, come malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Quindi se soffrite facendo il male, mi pare che è una sofferenza che non serve proprio a niente, sterile. Ma se uno soffre, ancora verso 16, come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Io spero che lo Spirito Santo ci comunichi, vi comunichi quello che Lui ci vuole comunicare, soffrendo come cristiano. La sofferenza che viviamo in maniera spirituale, la sofferenza che viviamo facendo muovere il nostro spirito, lo spirito di Cristo in noi, ci dà ancora di più un'attestazione che noi siamo di Cristo. Ci dà ancora di più una sottolineatura che noi stiamo veramente seguendo lo spirito di Cristo, che oltraggiato non oltraggiava, che soffrendo non minacciava, eccetera, eccetera. Se noi stiamo vivendo questo, siamo ancora più accertati che lo spirito che stiamo seguendo è lo spirito del nostro Maestro, perché così come hanno fatto a Lui, faranno a noi. Se onorano Lui, onorano noi. Se disonorano Lui, disonorano noi. Vuol dire che siamo discepoli e viviamo le stesse cose del nostro Maestro. Quindi questa è una sofferenza, penso che già è chiaro, passiamo all'ultimo pezzettino, che come cristiani non solo ci spetta, ma è una beatitudine, secondo la Scrittura. È una beatitudine. E dicendo una beatitudine, il mio pensiero vola subito alle beatitudini, che se voi le riprendete sembrano beatitudini delle situazioni difficili. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché saranno saziati, eccetera, eccetera. Beati quando diranno male di voi, accusandovi ingiustamente. Beati. Questa beatitudine non è collegata al masochismo, al piacere di soffrire, come poi certe forme religiose, specie del cattolicesimo, hanno esasperato, quasi che la sofferenza ti desse un diritto o una capacità, ma è legato al fatto che la sofferenza può portarti a scoprire la benedizione e l'amore di Cristo, può portarti a scoprire il carattere di Cristo, e quindi nella debolezza viene fuori una potenza meravigliosa, nella difficoltà viene fuori un amore meraviglioso, nell'oltraggio viene fuori un perdono meraviglioso, nella sofferenza viene fuori una gioia meravigliosa. Questo è il miracolo, non è l'esaltazione della sofferenza, ma è il fatto che la sofferenza può produrre, se vogliamo, esprimere il carattere di Cristo può produrre delle cose buone. Non è la sofferenza di farsi fare male, che io dico spesso quando si parla di stigmate in senso umano, chi è che stava facendo quelle cose tremende alle mani di Gesù? Era il Padre? No, era il diavolo, servendosi certamente di strumenti umani. E quindi attenzione a dire voglio avere queste cose, perché il diavolo entrerà nella tua vita. Non sono queste cose nel senso fisico, per questo l'ha fatto Gesù. Tu non puoi morire crocifisso per un altro, lui solo lo ha potuto fare, lui solo è Dio, tu non ti puoi sostituire. Anche se poi nel penultimo verso, anzi nell'ultimo verso, vedremo che Paolo era entrato così tanto nel concetto dello Spirito di Cristo che avrebbe voluto quasi potere pagare lui per gli altri, ma questo non è possibile, questo l'ha potuto fare solo Gesù. Entriamo quindi nell'ultima parte che ho appena accennato, e che a parte le sofferenze della persecuzione, la sofferenza nell'avere il cuore di Dio, che è cosciente del male che c'è intorno a sé, vorrebbe trasferire il suo bene, vorrebbe trasferire la sua bellezza, la sua gloria, la sua soluzione, ma non può imporla. Cercate di fare qualche esempio: chi ha figli è più facile, quando uno vorrebbe il meglio per il proprio figlio e il proprio figlio non gli cala. O tante altre cose per cui tu ami profondamente, desideri il meglio, ma vedi che l'altro, e tu soffri, perché umanamente diresti va bene, non lo vuoi, peggio per te. Ma l'amore non ragiona così. Quando crescerete, quando cresceremo nell'amore, sentiremo un peso tremendo anche per chi bestemmia, anche per l'ultimo criminale abietto. E questo, se riusciremo a sentire la compassione, l'amore di Dio per quella persona, veramente significa che siamo cresciuti nell'amore. Non l'amore per quello che fa, attenzione, ma come a dire, il male intorno a noi ci genera un dolore, non solo perché ci fa male, persecuzioni, situazioni, ma perché fa male a quelle persone. Questa è la più alta sofferenza di cui Dio ci vuole fare partecipi, cioè questa sofferenza che ha portato Gesù a dire pago io. Infatti, in quel capitolo dove abbiamo parlato del curriculum di Paolo, in 2 Corinzi 11:28, dopo che ha parlato alle veglie, digiuni, a un certo punto lui cambia tasto e dice al verso 28: oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. La paternità, l'amore spirituale ti fa realmente preoccupare, ti coinvolge fortemente nella sorte, nelle situazioni, nelle circostanze delle persone che segui, che ami. Quando si è papà, mamma si capisce meglio, ma così quando si è pastore, quando si è apostolo, il dolore profondo, guardate come lo scrive: chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato che io non frema per lui? Come a dire, tutto quello che succede mi fa male al cuore, perché io voglio il bene della Chiesa, io voglio il bene di ogni persona, io voglio il bene di ognuno, e quando vedo che qualcuno ha qualche problema, qualcuno crea problemi, si creano problemi, la preoccupazione, l'ansia, come un genitore che guarda i propri bambini e dice mamma mia, questo mio figlio cosa sta facendo, che strada sta prendendo, e lì c'è il cuore forte, la sofferenza profonda che l'apostolo Paolo viveva, e che la sofferenza ancora dell'essere padri, madri in senso spirituale, cioè di scoprire la libertà, ma di vedere gli altri imprigionati e di non ragionare si salvi chi può, che è la ottica del mondo in cui viviamo, ma di sentire la compassione, il peso, e questa sofferenza è quella che poi deve muovere gli intercessori, cioè quelli che sentono il peso, il cuore di Dio, il desiderio che Dio ha di intervenire in certe situazioni, cioè non di lasciare tutto com'è. Dio non è un Dio di fatalismo, ma è un Dio di dinamico, però certamente ci vuole qualcuno che senta questo e cerca di portare il suo volere, il suo regno, la sua soluzione, la sua luce nelle tenebre umane, ma non portarla perché deve ingrandire un regno, perché deve fare crescere la propria azienda, la propria chiesa, ma di portarlo per questo amore e compassione, perché sente il cuore di Dio che soffre nel vedere gli altri nelle tenebre più assurde. E lì il cuore di Dio ti fa sentire la sofferenza che Dio ha per il male, la sofferenza che Dio ha, ma anche il desiderio che Dio ha di venire incontro. E da questo nasce intercessione, da questo nascono i carismi dello Spirito, da questo nascono i doni di guarigione, da questo nasce tutto quello che poi, attraverso il cuore paterno di Dio, che soffre per il male, noi possiamo portare di bene intorno a noi, nella nostra società, a livello di opera sociale, a tutti i livelli, a livello di carisma, di guarigione, da tutte le parti, con tutti i mezzi. Dio vede la sofferenza immane, e se tu stai vicino al suo cuore, sentirai questa sofferenza, e questa sofferenza ti spingerà, l'amore ti costringerà a dare per gli altri, a impegnarti per gli altri, a iniziare delle opere sociali, a lasciarti usare come strumento di Dio per la guarigione, a spendere il tuo tempo cercando di aiutare coppie che si stanno separando, a spendere il tuo tempo cercando di portare la buona parola, eccetera, eccetera, perché senti il dolore di Dio, non solo perché a te ti dà fastidio, ma perché senti la sofferenza di Dio. E ultimo verso, questo lo leggiamo in Romani 9, capitolo 9, verso 1. Paolo sentiva così fortemente questa sofferenza su cui non stiamo approfondendo, che la sofferenza del cuore di Dio per la condizione dell'uomo ridotto ai minimi termini dal diavolo. Romani 9,1 dice così: dico la verità in Cristo, non mento. Come dire, un'espressione forte che Paolo sta facendo, quindi fa questa premessa, se ci fate caso, e dice: poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Come dire, quello che sto per dire non è una cosa umana. Non sto dicendo tanto per dire qualcosa, ma la mia coscienza, cioè la voce del mio spirito, me lo conferma attraverso lo Spirito Santo. Cioè, io lo sento fortemente nel mio spirito questo che sto dicendo. Non lo sentiva nella sua mente. Queste cose le possiamo sentire nel nostro spirito, nella nostra mente, nella nostra carne. Sentiamo tutt'altro. Io lo sento fortemente. E qual era questa cosa che stava dicendo? Io ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, maledetto, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Stiamo in piedi. Una sofferenza tremenda che portava l'apostolo Paolo a dire: se fosse possibile, io amo così tanto, sento così tanto il cuore di Dio, che se fosse possibile farei uno scambio, direi: Signore, io me ne vado all'inferno e tu portali in paradiso. Capite? Che pazzia, secondo l'ottica umana. L'amore così forte che Dio vuole fare sgorgare dal tuo cuore ha questa caratteristica che l'apostolo Paolo esprime così, cioè arriverebbe quasi a dire: mi accollo io le conseguenze. Chiaramente non è possibile, perché solo Gesù ha potuto pagare. Nessuno quindi può espiare al posto di Gesù, attenzione, nessuno può pagare, nessuno può dire: Signore, dammi le malattie di quello, me le prendo io, o dammi la condanna, io me ne vado all'inferno. Però nello spirito l'amore vuole questo, e quindi chiaramente nel desiderio di bene per l'altro, non potendosi certamente sostituire, però cosa fai? Evangelizzi, insisti a tempo e fuori di tempo, preghi, intercedi, cerchi di aiutare gli altri affinché arrivino a questa consapevolezza, perché il tuo amore non accetterebbe mai di vedere le persone fallite, senza speranza. L'amore di Cristo in te non si rassegnerebbe mai fino all'ultimo momento di vedere qualcuno privo della grazia di Dio. E questo è l'amore che Dio ha messo in noi, e questo amore diventa sofferenza, diventa travaglio, diventa intercessione. Poi magari quando parleremo qualche volta dell'intercessione entreremo meglio, come qualche altra volta abbiamo parlato. Questa è un'altra sofferenza che Dio ci chiama a vivere, e più saremo vicini al cuore di Dio, più scopriremo, non so se a voi è capitato mai, di sentire nello stesso tempo una gioia forte e un dolore forte. È la cosa più bella che c'è, perché l'amore è così. Perché la gioia forte senza il dolore significherebbe: sono gioioso anche, non me ne frega niente di tutti gli altri, quindi possono morire tutti, io sono con te, Signore, alleluia. E ogni tanto è bene che abbiamo anche questa gioia forte, però più saremo vicini al cuore del Padre, più insieme a questa gioia sentiremo che Lui ha un dolore profondo per tutti quelli che non sono nella casa del Padre. E allora sentiremo che il suo desiderio è non solo di darci la sua gioia, ma di portarci a cercare quelli che sono lontani dalla casa del Padre e ad annunziargli questa buona novella, perché Dio li ama, perché Dio li vuole. E quindi lì saremo collaboratori, ambasciatori di riconciliazione. È chiaro quello che abbiamo detto questa sera? Possiamo chiudere questo capitolo della sofferenza? Possiamo chiudere. Poi domenica vi dico quale altro tema affrontare. Avevo una semi-idea di affrontare il tema un po' del mondo spirituale negativo, della demonologia un poco, per capire meglio come muoversi in questo campo. Però pregate voi perché sia il tema che più indicato per il momento che viviamo come comunità. Quindi se è questo, domenica poi ve lo farò sapere e inizieremo un'altra serie di studi. Dio vi benedica, e veramente in questo momento che ora preghiamo, lasciamo che il Signore proprio ci faccia comprendere bene quello che Lui ci ha detto così. Va bene? Amen. Preghiamo insieme.